State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme a Elisabetta Meratia. Voi ci state ascoltando in diretta o in podcast su sbs.com.au/italian. Diamo allora il benvenuto all'agente di immigrazione Emanuela Canini per parlarci di tutto quello che volete sapere sui visti. Tra parentesi, se avete delle domande scrivetecele su italian@sbs.com.au oppure su facebook.com/sbsitalian. E lei o non è lei? Emanuela Canini.
Buongiorno Emanuela.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ho sentito un po' di esitazione, stai pensando sono io o non sono io, sei tu. Rieccoci qua Emanuela, allora un pochettino congelati visto che oggi è una giornata abbastanza freddina, perlomeno a Melbourne, ma noi cerchiamo di scongelarci,
anche a Sydney
allora, sì, sì. Mi confermi, c'è il maglioncino.
Sì, confermo.
Noi cerchiamo di scongelarci con il nostro primo argomento Emanuela, iniziamo con un rapporto che è stato dedicato al Working Holiday Visa, ma anche non soltanto a loro, ma diciamo a tutti quelli che lavorano nel settore agricolo, intitolato Working for $9 a Day, uno studio che rivela che soltanto il 2% dei lavoratori riceve la paga legale di oltre $26 l'ora. Si tratta quindi dell'ennesima conferma delle difficili condizioni in cui si trovano soprattutto i Working Holiday Visa, cioè, o meglio si trovavano, visto che da quando i confini sono chiusi il flusso degli arrivi si è interrotto. Allora Emanuela, che considerazioni si possono fare, soprattutto pensi che alla riapertura dei confini, quando eventualmente riapriranno, il governo avrà pronta una strategia per risolvere questo annoso problema?
Ma lo studio effettuato da questo studio è stato effettuato da Unions New South Wales insieme al Migrant Worker Center è abbastanza sconfortante, ma non è una novità, e ripetersi di storie già sentite non solo in Australia ma in diverse parti del mondo. Il sondaggio ha coinvolto 1300 lavoratori nell'agricoltura, maggiormente con visti temporanei provenienti da 56 paesi diversi, tra cui persone con il Working Holiday Visa e visti del programma stagionale per le persone provenienti dalle isole del Pacifico. Il 91% di questi lavoratori è stato pagato a cottimo, quindi senza una paga oraria fissa. Tra questi, al 63% dei lavoratori non è stata data scelta sulla modalità di impiego, quindi o cottimo o niente, mentre il 34% non hanno neanche mai firmato un contratto. Quindi vediamo che i risultati dicono che il 78% dei lavoratori è stato sottopagato almeno una volta, specialmente se pagati a cottimo, dove alcuni hanno calcolato addirittura di essere stati pagati a volte anche a meno di un dollaro l'ora. Poi tra le tariffe che variano tra 0 e 26 dollari l'ora, il campione più grande risulta essere quello del 29% che ha guadagnato tra gli 8 e gli 11 dollari l'ora. Sembra che chi guadagni meno lavori tra l'altro nelle coltivazioni di zucchine e nelle vigne, non so per quale motivo, mentre con le fragole sembra che si guadagni un po' di più. Inoltre il sondaggio rivela anche una buona quantità di situazioni di discriminazione e abusi e mancanza di condizioni di sicurezza e alloggi adeguati. Ora tutto questo va avanti ormai da diversi anni, scandalo su scandalo, di notizie ne sono state fatte, ma resta da capire cosa è stato fatto per cambiare la situazione. A me sembra niente, non sono per niente positiva sul prossimo futuro quando riapriranno i confini. Vedo che per ora tutte le misure volte a facilitare il settore sono state apportate sui visti, facilitando in realtà le compagnie agricole. È vero che per il Covid sono state tolte alcune condizioni dai visti, se si lavora in agricoltura o il soggiorno degli isolani del Pacifico è stato esteso per coprire la mancanza di lavoratori, ma questo è stato fatto per favorire le compagnie, non c'è stato nessun intervento serio sullo sfruttamento. Quanti controlli sono stati fatti, ma soprattutto quante multe o condanne sono state inflitte. Tra l'altro il governo australiano è in procinto di firmare un accordo con il Regno Unito dove aumenteranno l'età massima per il Working Holiday Visa a 35 anni, per gli inglesi quindi, e agli inglesi non sarà richiesto il lavoro regionale per rinnovare il visto. Pensa che fortuna, questo cambiamento, se andrà a buon fine, toglierà altra manodopera agli agricoltori che però Il governo australiano pensa di compensare, creando per fine 2021 un visto agricolo di 3 anni, aperto alle nazioni del sud-est asiatico, sperando di incentivare nuovi lavoratori a spostarsi temporaneamente nelle zone agricole australiane. Chiaramente dovremo poi vedere quali meccanismi metteranno in opera per evitare ulteriori sfruttamenti anche con questo visto agricolo.
Chiaro, tra l'altro vorrei anche sottolineare che comunque è una situazione questa assai complessa e che non bisogna puntare il dito sugli agricoltori come se se ne approfittassero soltanto perché è proprio un problema endemico causato anche dai prezzi dei loro prodotti che vengono acquistati dalle grandi catene di supermercati, in molti casi a prezzi assai ridotti e per poter dare al consumatore dei prodotti poco costosi. Quindi, insomma, è proprio un problema a livello macro-sociale, non certo soltanto per quanto riguarda gli agricoltori. Ma noi continuiamo allora.
Emanuela, scusa, iniziamo con il rapporto. Scusami. Se da una parte ci
Prego.
sono solo dei punti di domanda per quanto riguarda il Working Holiday Visa, inizia a diradarsi anche la questione degli studenti internazionali che potrebbero essere autorizzati a tornare in New South Wales grazie a un progetto pilota che inizierà nella seconda metà dell'anno. Il governo statale ha infatti annunciato l'intenzione di accogliere 250 studenti ogni 15 giorni a partire dalla metà dell'anno, appunto. Quali sono i dettagli emersi?
Uno spiraglio di normalità, finalmente, questo annuncio del governo nel New South Wales che ha intenzione di riportare gli studenti internazionali fisicamente nelle proprie università. Ce ne sono circa 50.000 fuori, che aspettano di entrare solo in New South Wales. Il progetto pilota, che è in attesa dell'approvazione federale, è stato pensato inizialmente appunto per 250 studenti ogni 2 settimane a partire dell'inizio del secondo semestre accademico, per poi aumentare il numero a 500 studenti per fine anno. Queste entrate non avranno ripercussioni sul numero massimo di persone, inclusi australiani, quelli che aspettano di rientrare dall'estero, ma saranno in più sul numero massimo di persone che sono, a cui è permesso rientrare in Australia. Non si sa ancora dove verrà allestita la quarantena per questi studenti, ma saranno alloggi diversi da quelli già funzionanti. Per quanto riguarda i costi dei voli, della quarantena e altre procedure di sicurezza, non saranno coperti dal governo, ma dalle università stesse, che tra l'altro sono quelle appunto che hanno convinto il governo finalmente a tentare questa riapertura. E poi se le università passeranno i costi agli studenti, sarà una questione privata dell'università, insomma, vedremo. Se il progetto andrà bene, magari anche altri stati potranno seguire l'esempio. Presuppongo comunque che ci vorrà almeno un semestre per vedere i risultati del progetto.
Allora, Emanuela, invece noi passiamo ad altri due temi velocemente, iniziando dal visto di lavoro temporaneo, cioè i possessori di questo visto potranno accedere al Covid Disaster Payment, questo a seguito dei lockdown. Come funzionerà?
Sì, abbiamo visto che l'anno scorso le persone con i visti temporanei non hanno ricevuto nessun sussidio, per la pandemia. Ora sono stati inclusi in certi frangenti, nello specifico solo quelli che hanno visti con permesso di lavoro e solo in certe situazioni di chiusura. Praticamente, se una persona normalmente lavora e a causa di una chiusura improvvisa non è più in grado di lavorare oltre i 7 giorni, all'ottavo giorno riceve un sussidio. Questo è di $325 se si lavora meno di 20 ore a settimana, oppure $500 se si lavora per più di 20 ore a settimana. Queste cifre vengono date per ogni periodo ufficiale di lockdown, che ovviamente poi cambia da caso a caso. Faccio l'esempio recente di Melbourne, dove il periodo rilevante ufficialmente è stato dichiarato dal 4 al 10 giugno. Quali sono le condizioni? La chiusura deve essere avvenuta a causa di una imposizione ufficiale e la zona deve essere praticamente un hotspot ufficiale. Inoltre, bisogna dimostrare di avere meno di $10.000 in liquidità, altrimenti il sussidio non viene dato. Per informazioni più specifiche, bisogna rivolgersi al Centrelink, che si occupa dei sussidi, che per il momento non ha pubblicato altre notizie.
Emanuela, sempre per i visti temporanei, alcune persone che lo posseggono possono ricevere il vaccino prima di lasciare l'Australia. Anche in questo caso, ci spieghi chi e come?
Parliamo di una categoria ben precisa, cioè chi ha un visto temporaneo e ha meno di 50 anni che deve uscire dall'Australia e ha già ottenuto un'esenzione di viaggio per rientrare. Queste persone possono chiedere di fare un vaccino prima di andare via se l'esenzione è stata rilasciata dall'8 giugno in poi. Se si ha un'esenzione approvata prima di quella data e si è ancora in Australia, se ne può richiedere un'altra per poter fare il vaccino prima della partenza. Chiaramente il vaccino non è obbligatorio e se non si fa comunque si può rientrare grazie all'esenzione che rimane valida lo stesso. Quindi diciamo si dà la possibilità a queste persone di fare il vaccino anche se non sono nella fascia di età diciamo, che a cui si permette al momento oppure insomma non sono persone a rischio.
Emanuela, prima di salutarci, velocissimo, abbiamo una domanda. Emiliano chiede se il limite dei 45 anni per potersi trasferire in Australia è inderogabile e dice: chi con la pandemia e con le frontiere chiuse, chi come me voleva trasferirsi in Australia è rimasto azzoppato. Queste le sue parole. Dice: ho 43 anni e se non cambiano le cose la vedo nera. Allora, ci sono degli allentamenti previsti per chi è stato penalizzato dalla pandemia?
Magari, ma no, purtroppo per ora non ci sono proposte su eventuali cambiamenti di limiti di età per la residenza permanente, anzi dell'età non se ne parla ormai da tanto tempo. Uniche eccezioni riguardano alcune professioni come medici, accademici e scienziati, oppure chi lavorando per lo sponsor con un visto 482 ha uno stipendio base superiore a 153.600, stipendio che aumenta ogni anno al 1 luglio, quindi ci aspettiamo un aumento a breve, tra un paio di settimane, e che deve essere, questo stipendio deve essere mantenuto in linea con il minimo consentito anno dopo anno, quindi per 3 anni a questo stipendio. Chiaramente solo alcune occupazioni vengono pagate così tanto, quindi in questi casi ci saranno le eccezioni per l'età, altrimenti purtroppo si può rimanere in Australia solo con visti temporanei.
E allora noi ringraziamo l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, grazie per essere stata con noi, ti auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.